cioè, ovviamente in crocetta all'auditorium attuata ci sono le parole, poi ci sono le scritture, c'è tutto, no? Per promemoria, quello che non avevano portato i rappresentanti. Sono stati guai oggi, no? Perché era un po' difficile, non ci sono le parole, anche la Bibbia, e quindi se non abbiamo la Bibbia magari ci possiamo avvicinare a qualcun altro che ce l'ha, almeno su tablet o su cellulare, che possiamo, cioè, leggere e ascoltare la parola di Dio oggi.
Amen.
La mente è una cosa strana qualche volta, no? Davide c'era lì a pregare, stava pregando e alla fine è stato bloccato, la mente si è bloccata e non potevo ricordarsi delle parole. Nel nome di Gesù ti preghiamo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Quelle parole sono scappate dalla mente di... Cioè, è strano la mente, no? Le cose che ricordiamo, le altre cose che non ricordiamo. Oggi, cioè, non avevo ricordato di dare una promemoria del fatto che siamo al parco a lodare. E quindi qualche persona è andato, so che magari almeno Gigliola e Marco e la loro famiglia sono andati a Crocetta, ma non vuole che arrivino così presto che hanno potuto venire qua senza problemi e arrivare prima di noi, prima di noi. L'altro giorno, qualche mese fa, mi è venuta in mente questa cosa, ho ricordato una cosa, una canzone che a me piace tanto, che non ascolto da tanto tempo, che non lo sento da tanto tempo, si chiama Gloria. Ma quella è in inglese, no? E quindi Gloria, Gloria, è questo canzone disco un po' così, no? E poi, cioè, ho fatto una ricerca su Google, ma non era su google.com, era su google.it. E quindi quando io ho messo Gloria, la canzone Gloria, invece ho scoperto che la canzone non è americana, ma invece è questa canzone.
È italiano. Penso che la conosciamo.
Questa cosa.
Non siamo anche dimenticati.
Esatto.
Sì.
Questo qua.
No, please.
Ma mi piace un sacco, ma non ti faccio ascoltare adesso, magari dopo la
prossima volta
dobbiamo ascoltare, perché quel canto non è molto lode,
no.
Ma ci serve oggi, almeno per il titolo del messaggio, poi facciamo la comunione dopo. Il titolo del messaggio di oggi è Gloria, Gloria, una vita gloriosa. Gloria, Gloria, e non so come mettere l'altra parte, ma Gloria, Gloria, una vita gloriosa. Chi vuole una vita gloriosa? Solo 25%, adesso 50%. Ok, arrivano tutti gli altri quasi. Ma quando io penso a Gloria, non so, cioè, quando voi pensate a Gloria, ditemi voi, che cosa vi viene in mente quando dico la parola gloria, oltre alla canzone, ma la termine, la parola gloria, cosa vuol dire questa cosa a voi? Cosa ci viene in mente quando pensiamo a gloria? A Dio, ok, ovviamente la donna più spirituale, cioè, che abbiamo fra di noi. Altro?
Paradiso.
Paradiso! Lui, la sua mente è già in paradiso, ok? Va bene così, dobbiamo essere così come cristiani. Benedizioni, ok, siamo molto spirituali, siamo qui a lodare Dio e non pensiamo oltre a quel tipo di gloria. Grandezza, grandezza!
Vittoria!
A me fa venire in mente quando il re che passa, il generale che passa quando c'è la festa del regno, il re passa in mezzo a tutta la folla, la acclama.
Una risposta un po' troppo lunga, però valide.
Eternità.
Eh?
Eternità.
Eternità.
Un esercito che ritorna vittorioso.
Ok, un esercito che ritorna vittorioso. Quello è un tipo di gloria. Angie.
Potenza.
E luce. Fama, ha detto.
Non fama.
Fama, ha detto fama, sì. Fama.
Onore.
Onore. Ok, io sono meno spirituale. Le prime cose che mi vengono in mente sono quelli che vincono il Coppa Mondiale, no? Prima cosa, la Francia. Mi è venuto, mi spiace, ma la Francia mi è venuto in mente, no? La nazionale della Francia. Poi altri, no? Quando io ero piccolo pensavo... Pensò a eroe, no? Penso ad altre cose, magari agli eroi del passato, della letteratura, come Achille, no? Lui sta bene perché sta studiando i classici, no? Ma per scrivere l'eroe greco Achille è stato scritto. Preferì una vita breve ma gloriosa ad una vita lunga ma ingloriosa. Gloria è una cosa a cui magari tutti noi pensiamo, è una cosa magari sembra un po' distante, sembra un po', cioè, fama, io non sono famoso, però la gloria di Dio è una cosa di cui dobbiamo essere sempre consapevoli, ma è vero anche che Lui vuole condividere la sua gloria con noi, che noi possiamo vivere vite gloriose, non sempre in sconfitto, non sempre a fare le solite cose, ma invece una vita gloriosa, una vita di gloria ci aspetta noi cristiani. Leggiamo, magari non mi credete adesso, leggiamo della Bibbia, in Secondo Corinzi, la seconda lettera ai Corinzi, in capitolo 4. Paolo, l'apostolo Paolo, ha scritto questo, Secondo Corinzi 4, versetto 4. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo preso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ora, se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva del volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello spirito. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Ci fermiamo qua e poi lo riprenderemo dopo. Allora, Paolo ha vissuto una vita gloriosa. Difficile, tante prove, in catene talvolta, ma una vita gloriosa. Perché lui ha vissuto la sua vita per Dio e per il ministero di riconciliazione, questo ministero di spirito di cui sta parlando in questa scrittura. Lui aveva dato tutta la sua vita a Dio, a vivere per Lui, e per quel motivo, secondo me, la sua vita era gloriosa, non la sua gloria, ma la gloria del Padre, la gloria di Dio. Ha glorificato Dio con la sua vita, e quindi la sua vita era gloriosa, secondo me. Non so cosa dite voi, ma al mio parere la vita di Paolo è come un eroe, no? Praticamente vestito in gloria per me, quando è il modo in cui io lo vedo. Ma ti faccio questa domanda: chi erano le nostre... noi siamo troppo spirituali, quindi se vi faccio questa domanda, ma chi sono i nostri eroi? Sicuramente tutti risponderanno, ma Mosè, o Gesù, o cioè altri così. Quando, almeno magari faccio la domanda così, quando eravamo piccoli, chi erano le nostre eroi?
Germania 2006, grosso.
Michael Jordan.
Michael Jordan era scritto sul mio elenco.
Ah, ecco.
Mio papà
papà. Altri eroi. Ercole. Altri eroi, sì.
Hero che viaggiava nel tempo, del Hero.
Hero di Heroes. Oh, Superman. Magari i personaggi di Star Wars, i personaggi di letteratura, i personaggi di televisioni, i personaggi di film. Questi erano i nostri eroi. Per me era più sport, no? Quello Michael Jordan, anche se tifavo gli Boston Celtics. Quando Michael Jordan giocava contro i Boston Celtics, io tifavo Michael Jordan. E io ricordo quando avevo tipo 7-8 anni, Michael Jordan ha giocato contro i Celtics, ha perso. Era la prima partita della stagione, magari avevo 9 anni, non lo so. E ho pianto dopo la partita, perché era così. Cioè, ma no, Michael Jordan, non può, è impossibile che lui, cioè, che lui perdi una partita, è impossibile, lui è perfetto, è il giocatore più così, no? Le eroi sono così per noi quando siamo bambini. Io ho scritto George Washington e Abraham Lincoln, no? Gli eroi del mio paese, ma sicuramente ci sono altri eroi dei nostri paesi, oppure in Italia magari non si dice in Italia ma di Sicilia o di Venezia o qualcosa così. Ho scritto anche Michael Jordan, Pedro Martinez e un altro particolare, Alexi Lalas. È un calciatore, era molto molto forte negli anni 90, che giocava per la nazionale degli Stati Uniti, ma giocava anche in Italia, per Padova. Aveva e ha ancora questi capelli rossi, e era il grande pomodoro, lui, grande pomodoro. Poi dopo aver giocato in Italia, si è trasferito alla squadra, la mia squadra, a Boston. E quindi è un eroe per me. Tutti noi teniamo, cioè, sono cari questi eroi, sono importanti per noi, ci ispirano, perché c'è gloria, c'è qualcosa che va oltre la nostra vita, che vogliamo, no? Ma la vita di Paolo, secondo me, è molto, molto, molto più glorioso, molto più importante di quest'altra vita, di quest'altro personaggio che abbiamo accennato adesso, no? La vita di Paolo, e quando Paolo pensa e parla di gloria, sta parlando della gloria di Dio e sta parlando della gloria del suo ministero. Ma che cos'è il suo ministero, questo ministero dello Spirito? Perché talvolta quando leggiamo la Bibbia c'è una frase particolare come ministero dello Spirito, e se non lo capiamo è praticamente impossibile capire il resto del passaggio. Ma in verità è abbastanza semplice. Chi può darci una spiegazione di che cos'è questo ministero dello Spirito? Ok, pensate non sulle cose terrestri, ma invece celeste, una cosa così. Altre spiegazioni?
Il ministero in cui si lascia guidare dallo
Spirito. Sì, giusto, sicuramente, no? Allora, lui paragona il ministero della legge, cosa dice? Della scrittura, delle lettere, no? Che cos'è quello? La legge antica, no? Che ha ricevuto Mosè al Monte Sinai, lui, no? E quindi quella legge, quello era il ministero. In che senso ministero? Qual è l'obiettivo di un ministero? Portare la gente a Dio, no? E quindi in quel senso era un ministero della legge, della letteratura, delle lettere. Una legge scritta per portare il popolo di Dio più vicino a lui, per stabilire un popolo qui sulla terra, un popolo di Dio. Invece il ministero dello Spirito è un'altra cosa, una cosa molto molto più gloriosa, che lo Spirito di Dio porta il suo popolo, cioè tutta la gente, tutte le gente, tutti i popoli, ogni persona, include ogni persona qua oggi. Del cane. include tutti noi, no? Questo è lo Spirito di Dio, vuole portarci più vicino a Lui. Quello è il ministero dello Spirito. Poi parlerò delle diverse cose di Gesù, ma adesso magari ci possiamo riflettere un pochino. Il ministero dello Spirito è la gloria di Dio. E tutti noi possiamo partecipare a quel ministero ogni giorno della nostra vita. Come, magari questa un po', questo concetto è un po' difficile a concretizzare, a mettere in pratica, no? Ma se quello che aveva scritto questa lettera ha messo in pratica perfettamente quest'idea, ministero dello Spirito. Lui, guidato dallo Spirito, ha dato tutta la sua vita, è andato in tanti posti, ha subito tante sfide, tante persecuzioni. Per che cosa? Per portare le persone a Dio, per riconciliarli attraverso Gesù, tramite il sangue di Gesù. Quello è il ministero dello Spirito. E poi lui parla di questo quest'altro ministero e questa gloria. E io oggi, nel tempo che rimane, che non è tantissimo, voglio parlare di quest'altro ministero, no? Si trova in Esodo 33, perché lui sta parlando della gloria di Mosè e della gloria del suo ministero, no? E quindi io voglio parlare un pochino, ho due punti, ma sono mezzi punti. Esodo 33. Ci sono due punti, una gloriosa amicizia e una gloriosa trasformazione. Una gloriosa amicizia e una gloriosa trasformazione. In Esodo 33, partendo dal versetto 7, la Bibbia dice: Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori dall'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno. E chiunque cercava il Signore usciva verso la tenda di convegno, che era fuori dall'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè, finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda. Tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Una gloriosa amicizia, no? Paolo sta parlando di Mosè, perché? Perché per lui Mosè era un eroe, come Michael Jordan, come i personaggi che abbiamo elencato prima, no? Lui era un eroe, perché alla fine Paolo era un giudeo, era un ebreo, no? E essendo un ebreo ha un certo punto di vista, una certa prospettiva sulle cose. E quindi io nella mia mente vedo Paolo magari ai piedi del prete, del sacerdote, che insegnava a lui tutte le storie dell'Antico Testamento. E lui era seduto lì, cioè ascoltava. Ma questo Mosè, che grande storia, no? E probabilmente ha letto questa storia, c'è tante storie, ma questa storia qua. E che cos'è questa storia che ci può ispirare oggi, che possiamo capire di più, che possiamo imparare? Secondo me, quest'idea che Mosè, cioè, ha fatto un campamento che non possiamo fare al parco più, non so cosa è successo, ma da 15 anni siamo qui al parco. Oggi per la prima volta ci è venuto un poliziotto della
ecologica,
che ha detto che non possiamo appoggiare le nostre cose sull'erba, ecco perché siamo qua seduti con le sedie lì, no? Invece io immagino Mosè lì che fa una tenda che sembra un po', è una tenda, non immagino una cosa gloriosa, ma poi viene la gloria di Dio, no? Una colonna di nuvole che scendeva. E cosa ha fatto il popolo quando è sceso questa nuvola, questa colonna? Che erano lì ad adorare. Io nella mia mente immagino santo, santo, santo è il Dio Adonai, no? Una cosa simile, una cosa così possiamo immaginare. Ma lui non era lì col popolo ad adorare, lui era dentro la tenda. E cosa ha fatto? Cosa faceva? Parlava con Dio faccia a faccia. Con un uomo parla con il suo proprio amico. Questo è il Vecchio Testamento, il ministero delle lettere, della legge, della Emma, hai peccato, sei degno di morte. Ma Mosè era lì a parlare con Dio, faccia a faccia. Meravigliosa, no? Voi avete un amico famoso? Io? Zero. Cioè, zero. Cioè, non conosco nessuno che è diventato famoso. Finora. C'è ancora tempo, però adesso non conosco nessuno. Non ho un amico così. L'altro giorno, cioè magari due settimane fa, Rachel mi è venuta, ha detto: John, ho una cosa incredibile da raccontarti. Davvero? Cos'è successo? Io sono famosa! In che senso sei famosa? Allora io avevo messo un commento su una foto del Bucket List Family che ha, non lo so, 5 milioni di seguaci, di iscritti alle sue foto su Instagram. Lei aveva messo un commento sotto dicendo qualcosa, non lo so esattamente, e loro hanno messo mi piace al suo commento. Io sono famosa! Così era Rachel. Così emozionato. Perché? Perché vogliamo avere un amico così, una amicizia così? Magari ci rende sentirci un po' importanti, no? C'è una certa gloria che viene con la fama, e se noi siamo vicini a quella gloria è una cosa gloriosa, giusto? Quella deve essere così con la nostra amicizia, relazione con Dio. Diciamo spesso relazione con Dio, e magari la prima cosa che ci viene in mente è: ma io devo fare il momento con Dio, devo leggere una cosa, poi pregare, e pensiamo sempre così, e lo faccio, e ripetiamo un giorno dopo un altro giorno dopo un altro giorno, poi manchiamo qualche giorno, non lo so come ci sentiamo. Ma Mosè non aveva il suo momento con Dio ogni giorno, parlava con Dio faccia a faccia ogni giorno. Era un'amicizia gloriosa che anche noi dobbiamo avere nella nostra vita. Dio ci invita a stare alla sua presenza ogni giorno. È un invito valido ogni giorno della nostra vita. Come rispondiamo? Come abbiamo risposto quest'ultima settimana? Quest'ultimo anno? Come va con Dio? La nostra amicizia, non sto parlando quanto leggiamo dalla scrittura, quanto preghiamo, no. Qual è com'è la qualità della nostra amicizia con Lui? Come ci sentiamo quando siamo alla Sua presenza? Come ci avviciniamo a Lui? Come ci sentiamo quando siamo lì ai Suoi piedi? Quello che dobbiamo parlare faccia a faccia con Lui, avere più che una relazione, un'amicizia con Lui. E come parlava Mosè con Dio, che noi dobbiamo imitare. Se vogliamo una vita gloriosa, inizia lì, un'amicizia con la più gloriosa, il più glorioso che ci sia, il nostro glorioso Dio. Lui e glorioso. Noi non lo siamo, ma se ci avviciniamo a Lui possiamo, cioè, gustare quella gloria nella nostra vita. L'opportunità c'è ogni giorno, ogni singolo giorno, ogni singolo momento della nostra vita, anche qui alla funzione, no? È possibile essere presenti senza l'odore, senza avvicinarci, soprattutto in questo ambiente qua ci sono tante distrazioni, no? È più importante, molto importante, che quando facciamo queste cose pensiamo a Dio, che anche Gesù è presente, che lo sto abbracciando adesso, è presente con noi. Deve essere una cosa grave, non è una cosa, un'amicizia gloriosa ci porta a gloria, ci porta a una vita gloriosa. Leggiamo nel capitolo il capitolo dopo, Esodo 34, non mi viene la parola, Esodo 34, per una gloriosa trasformazione. In Esodo 34, 27-35 dice: poi il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho fatto un patto con te e con Israele. E Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane e beve acqua. Non beve acqua. E il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti. Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le 2 tavole della testimonianza quando scese dal monte. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Aarone e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante, perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò, e Aarone e tutti i capi della comunità tornarono a loro tutto quello che il Signore... No, tornarono a lui, e Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figli di Israele si avvicinarono, ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia, ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che lì era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. Che scrittura, no? Che storia. Una gloriosa trasformazione. È vero che Mosè sta con Dio ogni giorno, no? Ma c'è un effetto di questa presenza. Non è solo amicizia che ci porta un amico, ma c'è una trasformazione che vediamo. Spesso nell'Antico Testamento ci sono controsegni, si dice, segni materiali, quando invece nel Nuovo Testamento c'è un'altra realtà spirituale. E secondo me era il motivo per tanta confusione mentre Gesù insegnava al popolo, anche ai suoi bossi, anche ai fariseo, perché erano più abituati alle cose materiali, no? Fa un segno, un miracolo così e adesso vediamo. Invece Gesù aveva il desiderio dello spirito, non era una cosa così, ma invece era lo Spirito di Dio, era lo Spirito Santo di cui parlava, e quindi un altro tipo di ministero, parla della realtà spirituale. Io ho studiato questo passaggio con Massimo, ti ricordi? Questo passaggio con Massimo, no? E ha detto: ma una domanda sola, che cos'è raggiante? Raggiante. E ho detto: ma Cioè, perché mi stai chiedendo questa cosa? Io sono americano, sono madrelingua inglese, però io nella mia mente io immagino i raggi del sole, no? Mm-hmm. E diventa raggiante, vuol dire che cioè, ci sono raggi della faccia, non so se è sbagliato. Può essere. Ognuno può avere la loro interpretazione, ma una cosa è assolutamente vera. Che quando Mosè tornava al popolo era trasformato, era diverso, con un viso raggiante così. E io mi chiedo quanto mi trasforma la mia amicizia con Dio, quanto sono trasformato dalla sua parola, dalla mia preghiera ogni giorno, no? Quanto sono sempre bloccato nelle mie preoccupazioni, nelle mie paure, di temere la gente invece di temere Dio, no? E mi sento dentro, mi sento un po' vergognato del fatto che Mosè aveva il viso raggiante, ma io ho permesso, cioè, per portarmi a Dio, io invece di parlare sotto la tenda o andare sul monte, io invece per me il sangue di Gesù, che lui è morto per me, che io posso stare alla presenza di Dio, e quindi una cosa che magari non sembra più reale è molto più reale, non è una cosa materiale, ma invece un cambiamento dentro, interno, no? Una trasformazione. Che dobbiamo vedere nelle persone che si avvicinano a Dio. Quello è l'idea del nostro seguire Gesù, che ci insegna e noi trasformiamo, diventiamo più come Lui ogni giorno, no? Un'amicizia gloriosa, sì, ma anche una trasformazione gloriosa. Come la farfalla che diventa farfalla da un'altra creatura che non
bruco.
Ok, il bruco che diventa una farfalla. Deve essere la nostra vita prima di Cristo e dopo di Cristo. Mm-hmm. Prima di passare tempo con Dio e dopo aver passato tempo con Dio. Una trasformazione così. E ci offre ogni giorno, no? Ma quanto trasformati siamo adesso, se pensiamo alla nostra vita precedente, no? 6 mesi fa, 1 anno fa, 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, siamo sempre gli stessi? O abbiamo cambiato? Siamo trasformati? Siamo bloccati sempre nel stesso peccato? Siamo bloccati sempre nelle stesse tentazioni, abbiamo sempre le stesse, o siamo andati oltre, non per la nostra potenza, ma per la potenza di Dio, per la gloria di Dio che ci trasforma ogni giorno. Quello deve essere, la nostra vita deve essere così, no? Deve essere l'obiettivo per noi ogni giorno. Non è una semplice leggo qualcosa, prego, faccio il mio dovere, poi vado perché c'è il lavoro che mi aspetta, ci sono i figli che mi aspettano, ci sono i compiti da fare, c'è tutto, no? E noi non siamo più spirituali quando pensiamo a tutte queste cose invece di Dio. Quindi trasformazione è l'obiettivo. Quanto raggiante è la nostra vita? Quanto gloriosa è la nostra vita, un altro modo di fare la stessa domanda. Possiamo superare il peccato, possiamo vivere una vita piena di amore, una vita piena di gioia, una vita piena di pace, pietà, misericordia. Non dobbiamo sempre litigare con i nostri figli, non dobbiamo litigare sempre con il nostro marito o moglie. Non dobbiamo continuare a cadere negli stessi peccati giorno dopo giorno. Abbiamo un mediatore che è Gesù, che si è sacrificato per noi, ma non solo che possiamo andare avanti sempre gli stessi, ma che possiamo essere trasformati attraverso il suo sangue. Fra qualche momento prenderemo la comunione, no? E quindi possiamo, magari è già preparato, ma io voglio concludere questo messaggio guidando i nostri pensieri alla croce e alla vita di Gesù. E quindi torniamo in secondo Corinzi 3. Per concludere, secondo Corinzi 3, il versetto 12. Paolo ha scritto: avendo dunque un tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio, ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito.
Amen.
Ho scritto quel titolo, Gloria, Gloria, perché la parola è ripetuta, non so quante volte in questa scrittura, in questi 10 versetti, magari 15, 20 volte c'è scritta questa parola, gloria. È una parola importante per Paolo. Ma che gloriosa questa idea, no? Mosè era l'amico di Dio, ma dopo aver passato tempo con Dio metteva il velo sul viso, perché per non fare paura agli altri, e c'era sempre questa divisione tra il popolo, cioè Mosè voleva portare il popolo a Dio, ma c'era sempre questa divisione. Ma la buona notizia, il Vangelo di Paolo, è che Gesù è morto per noi, si è risuscitato, perciò noi non dobbiamo essere sempre schiavi, ma abbiamo libertà nello Spirito. Lo Spirito, cioè il ministero dello Spirito è uno di libertà. Non sentirci sempre in colpa. Ma io non sono così trasformato, mi sento in colpa, vado a casa e faccio le mie preghiere come non facevo prima. Non è sbagliato cambiare, non è sbagliato pentirsi, ma non c'è più condono per quello che è in Cristo. E quindi stiamo parlando di trasformazione, stiamo parlando di amicizia, stiamo parlando di gloria. C'è una gloria che ci aspetta, la gloria di Dio che ci aspetta in cielo, e un giorno saranno tutti noi che professiamo Dio e il Signore e viviamo così. Un giorno saremo tutti noi lì ai suoi piedi e tutta la sua gloria, una gloria che non possiamo neanche vedere in questo mondo, perché se lo facciamo moriamo subito, dice la Bibbia. Una gloria immensa ci aspetta. Ci possiamo avvicinare adesso. È un ministero non solo per noi, ma un ministero a portare agli altri. Quando parliamo di invitare persone, quando facciamo inviti, quando facciamo eventi speciali, non è tutto per la Chiesa o tutto per Milano. Sì, lo è, ma è molto più importante che è per il regno di Dio. E che la gente sia salvata, che hanno un'opportunità, un'occasione di godere questa riconciliazione che noi abbiamo. Gesù è morto per noi, ma Gesù è morto per tutti.
quindi tocca a noi a portare la sua parola a tutti.
Sì.
Quella è l'idea. Tra un minuto prendiamo il vino e il pane, e io voglio che noi contempliamo la gloria del Signore, come saranno a stare ai suoi piedi, che ci possiamo concentrare sul sacrificio di Gesù, quello che ha fatto per noi, tutto per la gloria di Dio, per portarci alla sua gloria e nella sua gloria, che noi possiamo stare in Cristo per questa vita terrena. E alla fine che c'è una trasformazione nella nostra vita, anche in questo momento, mentre prendiamo il vino e il pane, che non è senza effetto, ma ha un effetto sulla nostra vita ogni giorno, questo atto di lode che facciamo, di ricordo, di promemoria che facciamo ogni, che non diventa troppo abitudine, ma rimane sempre una cosa importante, un momento speciale per noi. È un momento di trasformazione, che diamo tutto a Dio nel momento della comunione e siamo trasformati nella sua gloria. Adesso Amen. Prendiamo per la comunione.